Acceso, ecco, grazie. Segnalo subito, come dicevo, un'omissione nella mia relazione, nel senso che nel preparare l'intervento a cui sono stato chiamato, profili fiscali e redazionali, rendendomi conto della pluralità e complessità delle problematiche emergenti sia sotto il profilo fiscale sia sotto il profilo redazionale, ho dovuto necessariamente effettuare una selezione dei problemi oggetto di approfondimento, quantomeno per quanto riguarda la esposizione orale, e mi sono quindi concentrato sui profili redazionali, di cui mi sembrava necessario segnalare di alcuni specifici problemi una particolare rilevanza, più che su quelli fiscali per i quali rinvierò al testo scritto. Per cui mi scuso fin da ora con gli ascoltatori e con gli organizzatori del mancato pieno assolvimento del compito affidatomi. Le questioni su cui, trattandosi appunto di un esame svolto nella prospettiva redazionale, vorrei orientare l'attenzione degli operatori in particolare, sono sostanzialmente tre. La clausola che stabilisce la determinazione del canone e l'imputazione delle sue componenti, la clausola regolatoria del procedimento attuativo dell'eventuale effetto traslativo, la clausola regolatrice del tempo e delle modalità di esercizio del diritto all'acquisto e dei suoi riflessi sul regime della opponibilità. Si tratta di questioni rilevanti anche, ma non soltanto, per l'ipotesi in cui oggetto del contratto sia l'azienda, ma che estendono la loro problematicità alla figura in generale, ma a cui mi sembra comunque utile dedicare una rafforzata attenzione in quanto, pur trattandosi certamente di questioni in sé già affrontate dai commentatori, in particolare nel volume che oggi presentiamo, il problema sono trattati alcuni di questi problemi negli interessantissimi contributi di Sideri e di Rizzuti, tuttavia talvolta si è trascurato di segnalarne appieno la rilevanza sul profilo redazionale e le ricadute sul piano attuativo. Come è noto, per quanto riguarda il primo punto, quindi la determinazione dei canoni e delle singole componenti del canone, il primo comma dell'articolo 23 dispone che il contratto deve contenere l'indicazione della parte di canone da imputare al corrispettivo, con l'introduzione del comma 1 bis è poi prevista la necessaria, sembrerebbe, definizione della quota parte dei canoni imputati al corrispettivo che dovrà essere restituita dal concedente in caso di mancato esercizio del diritto all'acquisto. In sostanza il contratto deve necessariamente contenere la definizione di almeno tre importi: il complessivo canone periodico, la parte di canone imputata al corrispettivo del trasferimento, la quota della parte di canone imputata al corrispettivo del trasferimento che dovrà essere restituita in caso di mancato esercizio del diritto all'acquisto. Un problema assai interessante, che qui trascurerò rimettendolo anche questo al testo scritto, è quella delle possibili conseguenze che possono determinarsi dalla mancata separata previsione di uno dei tre importi indicati. Ma torniamo invece ai problemi redazionali. La questione di fondo, a mio avviso, riguarda lo spazio rimesso all'autonomia privata nel determinare i tre importi. In primo luogo, merita considerare se la disciplina legale impone esclusivamente una necessaria tripartizione degli importi, indifferente essendone l'ammontare, ovvero se la concreta determinazione degli importi deve comunque corrispondere a criteri di proporzionalità e ragionevolezza, stabilendosi così un controllo sull'autonomia privata che dovrà in ogni caso conformarsi a tali criteri. Qualora si ammetta tale controllo, è necessario considerare se i vari importi debbono ciascuno parametrarsi in termini di proporzionalità e ragionevolezza alla funzione cui rispettivamente ciascun importo assolve, ovvero se debbono valutarsi unitariamente nel confronto con la complessiva e unitaria operazione economica posta in essere. La soluzione è certamente influenzata dalla tesi cui si intende aderire nella definizione del fenomeno del rent to buy, nel senso cioè se siamo in presenza di una figura unitaria, legalmente tipizzata, ovvero se si ha, come si sostiene da parte di alcuni, direi ormai in via minoritaria, una tipizzazione di un collegamento negoziale. Si tratta, quest'ultima ricostruzione, certamente di una soluzione favorita dal testo normativo che fraziona il canone periodico imputandolo in parte a corrispettivo del trasferimento e in parte per differenza corrispettivo del godimento, quasi volendo escludere qualsiasi contaminazione tra le due porzioni. In questa logica frammentata, all'importo previsto dal comma 1 bis deve attribuirsi un'autonoma giustificazione funzionale che per alcuni costituisce la differenza eccedente il corrispettivo per il riconoscimento al conduttore di un diritto all'acquisto, mentre per altri costituisce una sorta di indennità per sottrarsi al naturale esito del contratto costituito dal trasferimento finale. Una sorta, ma lo cito solo in via figurativa, diciamo, e semplificatoria, una sorta di caparra penitenziale costituente il corrispettivo per uscire, diciamo, per sottrarsi a quello che è l'esito naturale, seppur non dovuto, del contratto. Sembra più convincente, come sappiamo, l'idea che la restante parte di canone sia attribuita al concedente a titolo di ristoro per la mancata realizzazione dell'operazione. In conclusione, i tre importi verrebbero a costituire rispettivamente il corrispettivo del godimento, il corrispettivo del trasferimento, il, diciamo, corrispettivo o indennità per la sottrarsi all'acquisto. Secondo tale frammentata ricostruzione della fattispecie, non sembra che ciascuno dei suddetti importi possa sottrarsi a separate valutazioni di congruità. I paladini dell'autonomia privata potrebbero certo sostenere che la costruzione del sinallagma costituisce ancora, e io mi chiedo per quanto ancora, terreno riservato alla libera determinazione dei contraenti. Ma certamente le recenti applicazioni dirette dei principi costituzionali, la pervasiva rilevanza del criterio di buona fede, non consentono previsioni rassicuranti circa possibili interventi giudiziali tesi a riequilibrare i suddetti importi, rimodulandoli sulla base di eterovalutazioni tese a ristabilire la proporzione con la funzione da ciascuno svolta. Il problema si pone in particolare per la determinazione dell'importo da trattenere, sottraendolo da quanto corrisposto a titolo di corrispettivo per il trasferimento, qualora il conduttore decida di non acquistare. Tale importo assume, abbiamo detto, una natura indennitaria che potrebbe giustificare quindi, in conformità a recente insegnamento della Corte Costituzionale, in applicazione del principio costituzionale di solidarietà, come è noto, filtrato dalla clausola generale di buona fede, una rideterminazione anche officiosa in sede giudiziale. Ma non può escludersi, sulla scia dell'orientamento emergente, che anche la distribuzione del canone tra corrispettivo del godimento da trattenere in ogni caso e corrispettivo del trasferimento tendenzialmente da restituire possa essere oggetto di un sindacato giudiziale, non tanto per quanto attiene alla sua complessiva determinazione, quella sì rimessa integralmente all'autonomia dei contraenti, quanto per la ripartizione e imputazione funzionale delle rispettive quote di canone. Ritengo tuttavia che l'eventuale sindacato di congruità, anche qualora lo si volesse ammettere, non possa riferirsi separatamente ai tre importi ed essere svolto sulla base della rispettiva funzione a ciascun importo assegnata, secondo quella ricostruzione frammentata che non sembra rispondente alla natura del contratto. Quindi sembra più fedele la ricostruzione del fenomeno in termini unitari, con la conseguenza che l'eventuale controllo dovrà essere commisurato all'operazione nel suo complesso, valutando i singoli importi nella loro relazione e complessità con riferimento all'unitario programma contrattuale. Abbiamo poi già detto che il dato letterale sembrerebbe decisamente orientare nel senso di una necessità della previsione differenziata dei tre importi. Qualora si aderisca a questo orientamento, non si potrà ridurlo a mero feticcio formale, nel senso che l'ammontare dei relativi importi viene ritenuto in ogni caso elemento insindacabile. Se si ritiene essenziale, quantomeno ai fini della riconduzione al tipo, la previsione di un triplice importo, non può essere sufficiente stabilire una somma numero uno per ritenere di essersi conformati al tipo e quindi ricadere nella relativa disciplina. La questione non può ridursi al mero rispetto formale della richiesta triplice previsione, per cui sarà comunque necessario che gli importi, comparativamente considerati trovino una loro giustificazione all'interno dell'assetto di interessi che nel caso concreto si è inteso regolare. A conclusioni parzialmente diverse si può pervenire qualora si ritenga che la previsione dei tre apparentemente differenziati importi costituisca semplicemente la configurazione paradigmaticamente considerata dal legislatore, che tuttavia propone un modello non rigido, insuscettibile di variazioni più aderenti agli interessi dei contraenti e che l'esercizio di autonomia distacca dal paradigma normativo, ma non espelle dal tipo, per cui ci si potrà comunque avvalere, per quanto compatibile con le variazioni effettuate, comunque, anche in assenza di una predefinizione di tutti e tre i segmenti del canone, della specifica disciplina prevista per il rent to buy. Ma anche in quest'ultimo caso, l'eventuale possibile assoggettabilità a controlli esterni del complesso sinallagma bifasico convenuto dovrà essere misurata sulla complessità della fattispecie in termini maggiormente elastici, tali cioè da non escludere la riconduzione al tipo o quantomeno alla sua disciplina anche nei casi limite in cui l'intero canone sia imputato a prezzo, ovvero non sia prevista alcuna restituzione in caso di mancato esercizio del diritto di acquisto. Da queste considerazioni il segnale di attenzione che vorrei lanciare è che la razionale regolazione degli importi e la loro possibile argomentata giustificazione costituisce quindi, laddove possibile, buona regola redazionale che assicura maggiore tenuta all'assetto economico convenuto tra i contraenti e riduce i rischi di interferenze esterne sul contratto. Il secondo punto. Accanto alla misurata regolazione economica del rapporto, ulteriore profilo delicato è costituito dalla possibile regolazione dell'effetto reale rispetto ad un ambiguo enunciato normativo che fornisce argomenti contraddittori nel definire la natura del rapporto che, con l'esercizio del diritto all'acquisto, si va a consolidare tra concedente e conduttore. Si tratta questo di un tema più trattato. Da un lato il richiamo per il caso di inadempimento al 2932 che evoca l'idea che con l'esercizio del diritto all'acquisto si concluda tra i contraenti un accordo bilaterale ad effetti obbligatori che non realizza ancora l'effetto traslativo affidato ad un successivo atto solutorio. Dall'altro il sintagma del primo comma dell'articolo 23 che individua nel conduttore il titolare di un diritto potestativo all'acquisto con la naturale conseguenza che, una volta esercitato, l'effetto traslativo come conseguenza del principio consensualistico si determinerebbe automaticamente ed immediatamente in capo al conduttore. L'ambiguità del dato normativo deve, a mio avviso, come sembra direi orientata la dottrina, essere interpretata nel senso che la regolazione dell'effetto reale è rimessa all'autonomia dei contraenti, i quali possono quindi prevedere che l'esercizio del diritto all'acquisto da parte del conduttore vale a concludere un accordo di cessione che deve trovare successiva attuazione in un atto traslativo a natura solutoria. Questa più complessa sequenza acquisitiva sembra la soluzione prevista dal legislatore, ma ciò non esclude la possibilità per le parti di prevedere che il contratto originario contenga una proposta di cessione che determini già, una volta pervenuta la corrispondente dichiarazione di acquistare da parte del conduttore, la conclusione del contratto definitivo, realizzando quindi immediatamente l'effetto traslativo senza necessità di un ulteriore atto attuativo. Si tratta di un'ipotesi marginale, soprattutto per le indubbie difficoltà applicative che comporta, ma che rientra senz'altro nell'autonomia dei contraenti e che mantiene comunque il contratto nell'ambito del tipo. Anche questo profilo regolatorio, quindi, del procedimento che conduce all'effetto traslativo merita di essere specificamente e analiticamente disciplinato al momento della conclusione del contratto, onde evitare difficoltà interpretative in ordine proprio ad uno degli elementi caratterizzanti il contratto. Terza questione redazionale è costituita dalla possibile previsione contrattuale di un possibile esercizio flessibile del diritto all'acquisto, con possibilità quindi per il conduttore di esercitarlo a varie scadenze, anche anticipando la sua discrezione rispetto a quello previsto come momento finale dell'apporto. Il vero problema che si pone non riguarda tanto l'ammissibilità di un esercizio anticipato, ma soprattutto è quello dell'incidenza di tale evento sull'efficacia dell'avvenuta trascrizione del contratto, ovviamente per quanto ci riguarda laddove dell'azienda facciano parte beni immobili. Come è noto, la trascrizione del rent to buy svolge una duplice funzione. Da un lato l'opponibilità ai terzi del diritto di godimento, dall'altro l'attività prenotativa propria della trascrizione del preliminare. La legge prevede che l'effetto prenotativo, proprio del richiamato articolo 2645 bis, non possa protrarre la propria efficacia nella figura originaria oltre il triennio, nel rent to buy per tutta la durata del contratto e comunque per un periodo massimo di 10 anni dalla data di trascrizione. La dottrina che si è occupata di questo particolare del rent to buy in generale ha sostenuto che altra caratteristica essenziale è la mancanza di un obbligo all'acquisto da parte del conduttore, cui invece il rent to buy attribuisce un diritto potestativo all'acquisto, ma non può imporre fin dall'origine un obbligo di acquisto, pena la fuoriuscita dal tipo e la riconduzione del contratto ad una diversa figura, tendenzialmente riconducibile ad un contratto preliminare bilaterale di compravendita. Questi, come è noto, i termini della questione. In quest'ultimo caso, quindi immediato obbligo del conduttore all'acquisto, la figura sarebbe riconducibile a quella tipicamente prevista dal 2645 ter e quindi bis, e quindi si limiterebbe al triennio la propria massima efficacia prenotativa. Il problema degli effetti della trascrizione si pone quindi una volta che il conduttore, dopo la conclusione del rent to buy, esercita, magari anticipatamente rispetto al termine finale previsto, il diritto all'acquisto, ma ciò senza che si proceda al definitivo atto traslativo solutorio a completamento del procedimento programmato. In questa ipotesi vi è chi ha ritenuto che, a seguito dell'esercizio del diritto all'acquisto, il rent to buy esaurisce i propri effetti, con la conseguenza che la trascrizione perde automaticamente efficacia, essendosi esaurita la durata del contratto stesso. Il successivo atto traslativo sarà infatti in adempimento degli obblighi bilaterali di cessione di acquisto, eventualmente a loro volta autonomamente trascrivibili, che vanno a sostituire l'originario contratto di rent to buy. Tale orientamento condurrebbe all'inaccettabile conseguenza che per il venir meno dell'effetto prenotativo nel periodo che intercorre tra l'esercizio del diritto all'acquisto e la trascrizione del successivo atto traslativo solutorio, il conduttore si troverebbe privato della protezione derivante dalla trascrizione del rent to buy del bene, si troverebbe esposto ad eventuali iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli da parte di terzi. Più ragionevolmente vi è chi ha affermato che il richiamo al 2645 bis si riferisce non solo agli effetti prenotativi descritti al secondo comma, ma anche al meccanismo operativo previsto dal terzo comma, salvo la deroga sul termine di durata massima da 3 a 10 anni, con la conseguenza che l'efficacia della trascrizione si esaurisce, come per il preliminare, dopo la decorrenza di un anno dal termine fissato per la conclusione del definitivo, qualora nel frattempo non sia intervenuta la trascrizione di quest'ultimo, così come prevista appunto dal terzo comma del 2645 bis. Secondo questa ricostruzione, quindi, con l'esercizio del diritto all'acquisto, il rent to buy esaurisce la propria funzione e la disciplina della trascrizione, ivi compresa la relativa efficacia, viene assorbita dalla disciplina propria della trascrizione del contratto preliminare, con conseguente automatica riduzione del termine massimo di efficacia da 10 a 3 anni, decorrenti dal momento in cui il conduttore esercita il diritto, e ciò anche se l'originario contratto di rent to buy prevede un termine più lungo per l'esercizio del diritto all'acquisto, e quindi l'atto trascritto manifesta una ben più lunga efficacia della trascrizione. Si avrebbe quindi, in questa ipotesi, e secondo la descritta ricostruzione del fenomeno, una incidenza sull'efficacia della trascrizione che non risulta o potrebbe non risultare da un atto risultante anch'esso dai registri immobiliari, in quanto l'avvenuto anticipato esercizio del diritto all'acquisto determinerebbe una riconduzione degli effetti al più contenuto termine triennale, mentre dai registri immobiliari risulta un'efficacia temporalmente maggiore nell'ambito del massimo limite decennale, con una conseguente discrasia tra situazione effettiva e situazione rappresentata nei registri. Tra l'altro, oltre alle evidenziate disfunzioni, e mi avvio alla conclusione, segnalo al Presidente, l'interpretazione sopra descritta non risulta perfettamente aderente al testo normativo che, mentre modifica da 3 a 10 anni il termine di durata massima degli effetti della trascrizione, non fa alcun richiamo al termine annuale previsto invece dal terzo comma del 2645 bis, ed anzi precisa che il termine di efficacia della trascrizione nel rent to buy è commisurato alla durata del contratto. Si prospetta quindi una terza ipotesi interpretativa che non tiene conto del termine annuale, termine non richiamato, e considera che l'effetto prenotativo persiste fino alla conclusione dell'atto traslativo solutorio, con il quale soltanto può dirsi cessata la durata del contratto, il tutto ovviamente sempre nei limiti del termine decennale che costituisce la massima espansione di efficacia della trascrizione. D'altro canto, una volta che la legge consente un prolungamento fino a 10 anni dell'effetto prenotativo della trascrizione e l'assetto normativo prevede una naturale scansione temporale tra l'esercizio del diritto all'acquisto e il successivo atto traslativo attuativo dell'impegno, è conseguente immaginare che l'effetto prenotativo della trascrizione si prolunghi anche oltre il termine previsto per l'esercizio del diritto all'acquisto, al fine di saldarsi con la trascrizione del futuro atto traslativo. Seguendo questo orientamento, sembra non sia necessario, per conservare l'effetto prenotativo, che anche la dichiarazione di esercizio del diritto all'acquisto venga a sua volta trascritta per dare conto della sopravvenuta bilateralità dell'impegno a trasferire. Più convincente, invece, è l'idea che una volta concluso un contratto riconducibile al tipo, la disciplina della trascrizione è quella fissata dalla legge in relazione a tale contratto, senza contaminazioni con la disciplina della trascrizione prevista per il contratto preliminare, se non per quanto attiene all'espresso richiamo normativo che deve intendersi riferito e limitato all'efficacia prenotativa, ma che, per la durata degli effetti, trova una sua autonoma disciplina nel contratto di rent to buy. La disciplina del rent to buy fissa quindi un solo limite decennale per la persistenza degli effetti prenotativi e non, come accade per il preliminare, una duplicità di termine annuale e triennale. Sembra quindi possa ipotizzarsi una divaricazione più significativa degli effetti della trascrizione tra rent to buy e contratto preliminare, per cui gli effetti della trascrizione si mantengono in ogni caso fino a che non si verifichi l'effetto traslativo e comunque non oltre i 10 anni dalla data di trascrizione, senza che in nessun caso, anche quindi in caso di esercizio anticipato del diritto all'acquisto, rilevi il termine annuale previsto dal 2645 bis. In questo senso non sarà necessario, ai fini dell'opponibilità, trascrivere l'eventuale dichiarazione di acquisto, ma soltanto l'atto attuativo che realizza l'effetto traslativo. Credo che il tempo a mia disposizione si sia esaurito e mi scuso per non aver pienamente assolto il compito affidato. Mi è sembrato opportuno porre attenzione a questi 3 fondamentali profili applicativi che non sempre nei contributi, devo dire anche di dottrina notarile, sono pienamente definiti rispetto ai risvolti e alle ricadute che possono avere sul piano applicativo.